Guerra in Ucraina, militari e politici di Kiev dichiarano: le nostre truppe sono pronte alla controffensiva. Le operazioni nelle zone occupate si intensificano a Berdyansk, nel sud-est del paese. Sul fronte diplomatico si fanno sempre più tesi i rapporti tra Russia e Occidente. Mosca annuncia l'espulsione di centinaia di diplomatici tedeschi. Dal PNRR alla RAI, la destra non vuole disturbo. Il ministro Fitto oggi ha avvisato la Corte dei Conti: sia più costruttiva. Più volte i giudici contabili avevano criticato il governo per i ritardi sui progetti europei. La commissione di vigilanza RAI invece indagherà sul comizio di Catania, trasmesso in diretta da RAI News 24. Ieri Meloni dal palco ha rivendicato l'occupazione di Viale Mazzini: libererò la cultura dalla sinistra. 30 anni fa la strage mafiosa di Via dei Georgofili. Nel pomeriggio ci sono state le commemorazioni con la presenza di Mattarella. Il capo dello Stato oggi ha omaggiato anche il centenario di Don Milani. Nel suo discorso una critica all'idea di scuola del ministro Valditara: il merito è dare opportunità a chi non ne ha. In Emilia-Romagna per domani prevista allerta arancione della Protezione Civile dopo 12 giorni di emergenza. Per l'incarico di commissario il governo pensa al discusso viceministro alle infrastrutture Bignami. Si allontana sempre più la nomina di Bonaccini. Sono le 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura la guerra in Ucraina, oggi sono arrivate diverse dichiarazioni da Kiev che hanno definito come imminente l'inizio dell'attesa controffensiva contro l'occupazione russa. Il comandante delle forze armate, il generale Valery Zaluzhny, figura carismatica per gli ucraini, ha pubblicato un video su Telegram in cui si vedono soldati che si preparano alla battaglia. Le operazioni militari si sono intensificate in particolare nel distretto di Berdyansk, nell'Ucraina sudorientale, ma poi sono arrivate dichiarazioni anche dal segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza, Oleksiy Danilov, e dal portavoce del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, che hanno ribadito che l'Ucraina è pronta a lanciare la sua controffensiva. Abbiamo chiesto una possibile analisi di queste dichiarazioni e delle notizie che arrivano dal fronte al giornalista del Manifesto, Sabato Angeri.
Kiev voleva dare un messaggio chiaro e forte nel quale dice: tenete alta l'attenzione perché stiamo arrivando. È importante aggiungere che in realtà tempo fa lo stesso Danilov aveva detto: non vi aspettate dalla controffensiva una cavalcata trionfale o delle battaglie campali, perché potreste rimanere delusi. Questo in realtà secondo me è molto significativo, perché rima un po' con quella che è l'aspettativa che si è creata intorno a questa tanto sbandierata controffensiva. E Kiev sa che se le cose non dovessero andare come l'Occidente si aspetta, potrebbe essere un problema e per le forniture militari ucraine e per il supporto economico che i paesi della NATO, i paesi europei stanno dando all'Ucraina. Quindi è molto importante tenere sempre l'attenzione alta su questo argomento, ed è anche importante dare qualcosa, ovvero le opinioni pubbliche occidentali devono essere in qualche modo foraggiate di notizie, di novità anche tramite i media, che possono dire: sì, gli ucraini stanno combattendo, sì, gli ucraini stanno addirittura contrattaccando. Io credo che ci sia stato un effettivo cambio di impostazione negli attacchi ucraini, non da oggi. Ci ritroviamo di fronte a un conflitto nel quale la linea del fronte è lunga più di 1000 chilometri, ma da un lato i russi attaccano le retrovie, per esempio ieri a Dnipro, dall'altro gli ucraini ormai rispondono senza remore in pieno territorio russo. Però la mia analisi al momento è che gli attacchi di oggi non sono per forza sintomo del fatto che qualcosa sia cambiato.
Sul piano diplomatico, i rappresentanti di paesi europei non confermano che il rappresentante speciale cinese Li Hui, ieri in visita a Mosca, abbia espresso la richiesta di lasciare i territori ucraini occupati alla Russia, come riportato ad esempio dal Wall Street Journal. Intanto il Ministero degli Esteri tedesco oggi ha reagito alla conferma che la Russia continuerà a espellere funzionari e impiegati di istituzioni culturali tedesche. Da Berlino il nostro collaboratore Walter Raue.
Negli ultimi mesi Mosca e Berlino avevano ripetutamente espulso a vicenda personale diplomatico dei rispettivi paesi. L'ultima volta nel mese di aprile, quando un numero imprecisato di cittadini russi furono costretti a lasciare la Germania in quanto sospettati di lavorare per i servizi segreti di Mosca. La nuova espulsione di cittadini tedeschi dalla Russia, confermata nel frattempo dal Ministero degli Esteri a Berlino, sarebbe dunque una ritorsione del regime russo alle espulsioni di aprile. Il Cremlino ha fissato a partire dal mese di giugno un nuovo limite massimo di 350 persone per la rappresentanza diplomatica e anche per i dipendenti delle istituzioni culturali tedesche a Mosca. Già nel corso di questo fine settimana alcune centinaia di cittadini tedeschi dovranno lasciare la Russia, fra loro non solo dipendenti dell'ambasciata, ma anche insegnanti ed educatori della scuola dell'asilo tedesco a Mosca e impiegati del Goethe-Institut. Un portavoce del Ministero degli Esteri a Berlino ha definito l'ennesima espulsione imposta da Mosca come una decisione unilaterale, ingiustificata ed incomprensibile. La misura avrà drammatiche ripercussioni sull'attività delle rappresentanze culturali tedesche in Russia. La scuola, l'asilo e il Goethe-Institut dovranno ridurre in modo massiccio i loro servizi, sospendendo alcune lezioni e corsi di lingua. Non è escluso però che il governo tedesco reagirà a sua volta alle misure di Mosca con una nuova ondata di espulsioni di diplomatici russi dalla Germania.
Veniamo in Italia. Dal PNRR alla RAI, la destra non vuole disturbo. Il ministro Raffaele Fitto oggi ha messo in guardia la Corte dei Conti, che più volte ha criticato il governo per la gestione del PNRR. Dai giudici contabili sarebbe auspicabile un approccio costruttivo per il raggiungimento dei risultati, ha detto Fitto. Nelle scorse settimane le relazioni della Corte dei Conti avevano evidenziato i ritardi del governo nella spesa dei finanziamenti europei e nella messa a terra dei progetti. La destra dunque che alza i toni sul PNRR, mentre diventa palese la sua occupazione dello spazio mediatico dopo le nomine ai vertici RAI. Un primo segnale è arrivato ieri con la messa in onda su Rai News 24 dell'intero comizio della destra a Catania. Dal palco Meloni ha rivendicato le operazioni su Viale Mazzini. «Libererò la cultura dal potere intollerante della sinistra», ha detto. Sul caso indaga ora la commissione di vigilanza RAI. Vinicio Peluffo del Partito Democratico fa parte della commissione.
Abbiamo chiesto alla Presidente della Commissione Vigilanza di attivarsi immediatamente, perché nei poteri della Vigilanza è fondamentale rendere chiaro che ulteriori violazioni di questo tipo non possono essere ammesse e devono essere sanzionate. Chiederemo di convocare in vigilanza i vertici dell'azienda e di Rai News, e si profila anche una violazione della par condicio, quindi un ricorso all'Agcom. Direi che l'occupazione della RAI, ma così come dell'INPS, un po' di tutti i gangli dello Stato, avviene da parte di questa destra e di Giorgia Meloni ormai senza pudore.
Il presidente Sergio Mattarella visiterà martedì prossimo le zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione, lo ha comunicato oggi il Quirinale. Per la prima volta dopo 12 giorni di allerta rossa, per domani la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione. In Romagna, nelle zone montane, collinari, centro-orientali, la priorità resta ripulire le strade e le case allagate. Anche oggi sono proseguite le vaccinazioni per scongiurare i rischi sanitari provocati dall'acqua stagnante. La situazione è in lento miglioramento, resta comunque in sospeso la nomina del commissario alla ricostruzione. La maggioranza si oppone alla scelta del presidente della regione Bonaccini, e tra i nomi che starebbe valutando spunta anche quello del viceministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami. Sentiamo Riccardo Tagliati.
Si allontana sempre di più la possibilità che a gestire il post alluvione in Emilia Romagna sia il presidente Stefano Bonaccini. Nonostante abbia lavorato molto bene nel post terremoto di 11 anni fa, il governo della destra vuole cambiare. Sul tavolo di Meloni due possibilità: o la nomina del sottosegretario ai trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami, quello noto per quella festa in cui si vestì da nazista e che ha sempre fatto politica senza mai amministrare nulla, oppure la nomina di un super tecnico nominato da Roma che operi sentendo il territorio, abbia competenza tecnica e manageriale, tipo un dirigente di un ministero o un ex prefetto. Il governo dovrà tenere conto di un aspetto, però è vero che la regione è una locomotiva per il paese e che quindi è un interesse nazionale che si riprenda al più presto, ma gli emiliano-romagnoli sono persone pratiche, schiette e soprattutto orgogliose. Qualcuno calato da lontano lontano o magari giudicato non proprio all'altezza dai territori, potrebbe non incontrare la collaborazione necessaria, ottenendo quindi scarsi risultati. Per dirla tutta, anche un governo tecnico come Monti scelse un politico come Bonaccini per guidare la ricostruzione. L'auspicio è che prevalga il buon senso nella scelta di Meloni e non il desiderio di apparecchiare un ribaltone alle prossime regionali. Un fallimento non se lo possono permettere né l'Emilia-Romagna, ma tantomeno l'Italia.
Ci vuole un reddito. Con questo slogan 140 associazioni, sindacati e movimenti hanno manifestato a Roma contro il decreto lavoro del governo insieme ad alcuni rappresentanti dei partiti di opposizione. Ci colleghiamo in diretta con Maria D'Amico. Maria, te la linea.
Solo un temporale improvviso è riuscito a far tacere la serie di interventi che hanno concluso il corteo nazionale Ci vuole un reddito. In una piazza Vittorio battuta all'improvviso da una pioggia quasi tropicale, gli organizzatori sono stati costretti a staccare l'amplificazione mentre ancora echeggiavano le parole e l'intervento dei lavoratori della Whirlpool, una delle tante voci a testimoniare la pericolosità delle politiche sul lavoro del governo Meloni. La povertà non è una colpa, la colpa è di chi toglie strumenti come il reddito di cittadinanza vuole alimentare la guerra dei penultimi contro gli ultimi. Ci vuole un reddito è stata la prima risposta dei movimenti sociali al decreto del 1° maggio. In molti hanno rivendicato la necessità, l'urgenza di non solo non cancellare il reddito di cittadinanza, per molti è stato strumento di una sopravvivenza dignitosa, ma di ampliarne la platea e di cambiare le tipologie di intervento contro la povertà e la precarietà. È stata una manifestazione intergenerazionale che ha visto insieme studenti in lotta contro il caro vita, movimenti per il diritto all'abitare, le femministe, i collettivi femministi e quelli ambientalisti. L'immagine più adatta per sintetizzare quello che è stato il pomeriggio di Piazza Vittorio, la lunga fila di carrelli della spesa vuoti che ha aperto il corteo in Piazza dell'Esquilino, spinti da donne, ognuno dei carrelli vuoti, desolatamente vuoti, rappresentava i bisogni delle persone, degli uomini e delle donne, la casa, il lavoro, vivere bene. È tutto, linea allo studio.
Grazie a Maria D'Amico. 30 anni fa la strage mafiosa di Via dei Gergofili a Firenze, il primo degli attentati di Cosa Nostra contro il patrimonio artistico italiano, una strage su cui manca ancora la verità, in particolare sui mandanti che suggerirono alla mafia di colpire fuori dalla Sicilia. Alle commemorazioni oggi c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ascoltiamo il servizio di Chiara Brilli di Controradio Firenze.
Si è conclusa poco dopo le 17 la cerimonia al Palazzo di Giustizia di Firenze per commemorare i 30 anni dalla strage di Gergofili. Presente anche il presidente Mattarella, che stamani è intervenuto a Barbiana per i 100 anni dalla nascita di Don Milani. In questo caso però il capo dello Stato non ha preso la parola, ma durante la commemorazione si è intrattenuto con alcuni parenti delle vittime della strage, il cui anniversario ieri sera ha visto istituzioni e cittadini rendere omaggio alle 5 vittime alle 1:04 ora dell'esplosione di 30 anni fa, che ha lasciato a Firenze, nel paese, una voragine di dolore e di risposte ancora mancanti, perché la strage dei Gergofili è ancora una ferita aperta 30 anni dopo, perché la mafia non è archiviata, perché ci sono donne e uomini che hanno perso la vita nella lotta per un paese fatto di verità, giustizia e legalità. Questo è lo spirito dei giorni dell'anniversario qui a Firenze, una città che ricorda e rivive attraverso tanti momenti di condivisione, fino all'evento di questo pomeriggio al Palazzo di Giustizia, dove la Presidente della Corte Suprema di Cassazione Cassano ha ricordato le figure dei magistrati fiorentini Pierluigi Vigna e Gabriele Chelazzi. Intervenuti anche la presidente della Consulta Sciarra, il vicepresidente del CSM Pinelli, il procuratore nazionale antimafia Melillo. Ma oltre al ricordo e alla commemorazione c'è bisogno di proseguire nella ricerca della verità, perché la mafia c'è ancora e i giovani devono saperla riconoscere. Queste le parole di Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, il poliziotto caposcorta del giudice Falcone, anche lei in questi giorni a Firenze per non dimenticare e non fermarsi, come chiedono gli stessi familiari delle vittime.
È importante parlare con i giovani. I giovani devono darsi da fare, devono essere curiosi, si devono fare delle domande. Abbiamo una mafia che si è evoluta, abbiamo una mafia che comunque continua a lavorare, lo fa in modo diverso, ma sono comunque dei criminali e comunque dei mafiosi.
E come sentivamo questa mattina, Mattarella è stato a Barbiana, dove ha ricordato la figura di Don Lorenzo Milani, che nasceva 100 anni fa. Nel suo discorso Mattarella ha espresso una critica al ministro dell'istruzione Valditara, alla sua idea di scuola del merito. Ad ascoltare il capo dello Stato c'era anche Alex Corlazzoli, maestro e scrittore.
Mattarella ha dato una risposta evidente, chiara, netta al ministro Valditara, con quelle parole sul merito. ricordando anche che Don Milani era, cito testuale, una presenza urticante che insegnava a discernere, ha detto Mattarella. Un invito a essere tutti noi una presenza urticante. Don Milani aveva fatto una scuola soprattutto per i più poveri, per i montanari, gli aveva dato ai montanari le opportunità, le stesse opportunità, anzi, le aveva dato qualcosa in più ai montanari per essere alla pari degli altri. Mattarella ha insistito molto stamattina sul dare a tutti l'opportunità e non partire dai più meritevoli, e questo credo che sia veramente un impegno grande che, al di là delle parole di un ministro, ci invita il Presidente della Repubblica.
Nell'intervento di Mattarella infine anche un riferimento alle recenti contestazioni alla ministra Roccella al Salone del Libro di Torino. La scuola di Don Milani cercava di instaurare l'abitudine a osservare le cose con spirito critico, senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere a tacere qualcuno, tantomeno un libro o la sua presentazione, ha detto Mattarella. Oggi compie 100 anni Henry Kissinger, segretario di Stato americano negli anni 70, uno dei più potenti e controversi personaggi dell'epoca. Qual è la sua eredità oggi? Lo abbiamo chiesto all'americanista Fabrizio Tonello.
L'eredità di Kissinger è un disastro sostanzialmente, perché ha mostrato, primo, che gli Stati Uniti vogliono e sono in grado di condurre guerre in tutte le parti del mondo senza pagare prezzo sostanziale in termini di rapporto con l'opinione pubblica interna e con l'opinione pubblica mondiale. Non dimentichiamo che Kissinger è stato anche il protagonista del colpo di Stato in Cile, che ha portato al potere nel 1973 il generale Pinochet. Quindi Kissinger è stato il supremo artefice di una politica americana aggressiva e imperialista, di cui paghiamo le conseguenze ancora oggi. Allo stesso tempo è sempre riuscito a convincere i giornali, i giornalisti, l'opinione pubblica che lui aveva un approccio pragmatico e realista alle reazioni internazionali. Pragmatico sì, ma a condizione che gli interessi americani fossero difesi qualunque fosse il prezzo da pagare per gli altri paesi.
Mattia Guastafierro, Ludovica Brognoli e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:47 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Buona serata, buon ascolto.